Per parlare questo pomeriggio e lascio la parola direttamente a Luciano Villani. Cominceremo con lui, poi ci sarà alla fine della presentazione una breve performance di un gruppo di ballo che si chiama Carovana Tribale della scuola San Lo. Poi, come potete sentire dal profumo, ci sarà una cena a cura dell'Atletico San Lorenzo e a seguire, a chiudere la serata, parole e musica di un cantautore romano, Emilio e Ariela Vincenti. Il momento da cui partiamo è una chiacchierata con Luciano Villani. Lui è un ricercatore di storia contemporanea che però entra bene nel tema di questi 3 giorni della città perché si è occupato molto anche di storia urbana, oltre che di storia sociale e di storia del lavoro. Ha al suo attivo diversi libri e attualmente ha un incarico all'Università dell'Aquila. Il libro da cui partiamo stasera, pur non essendo soltanto una presentazione del libro, è Borgate Romane, storia e forma urbana, che ha scritto insieme a Milena Farina. Il libro, per chi lo volesse, è poi disponibile in vendita sul banchetto lì a sinistra. Dicevo che non sarà soltanto una presentazione del libro perché Luciano mi ha detto che farà piuttosto un discorso sui processi di trasformazione urbana in un periodo di tempo compreso tra la costruzione dei lotti e delle borgate, quindi in epoca fascista più o meno a partire dagli anni 30 fino grosso modo agli anni 60-70. Sarebbe stato, come dire, bello se avesse potuto anche proiettare delle slide per mostrare quello di cui parlerà, però penso che riusciremo lo stesso a capirci e a seguire il filo del discorso. Quindi lascio direttamente la parola a lui, grazie, e al termine della presentazione naturalmente avremo un po' di tempo pure per fargli delle domande.
Grazie a tutti e a tutte. Spero che si sente, se no prendo l'altro. Vado? Allora, è un piacere essere qui in vostra compagnia. Grazie a Massimo che mi ha invitato. E dunque, parlare delle borgate è un tema molto importante, perché molto importante sono state le borgate per la storia della nostra città, per la storia di Roma. È però anche un tema abbastanza complesso e che implica tanti discorsi. Non fosse altro per il fatto che sia la parola borgata che i significati che evoca sono cambiati nel corso del tempo, nel corso della storia. Quando le borgate nascono in epoca fascista, vengono presentate come dei luoghi di rigenerazione sociale e spirituale per gli abitanti che le avrebbero abitate. Poi questa costruzione narrativa quasi si capovolge nel secondo dopoguerra e le borgate diventano esemplificative di tutti i mali prodotti dalla città, alla città dal regime fascista. Nelle borgate poi soprattutto le forze sociali di sinistra, i partiti, i movimenti sociali scorgono un luogo di riscatto sociale e politico, questo a partire dal secondo dopoguerra. Negli anni 60 però vediamo anche che la connotazione specifica che le borgate avevano avuto fino a quel periodo, soprattutto dal punto di vista di essere identificate in dei luoghi precisi, un po' viene a perdersi, perché in qualche modo nelle borgate si confonde in generale l'insieme della periferia degradata, soprattutto per esempio gli studi sociologici insistono molto su questa parola e su questo suo significato molto più ampio. Anche perché in quegli anni a questa parola noi associamo anche altri luoghi, per esempio le borgate abusive, per esempio le borgate costituite da baracche, i famosi borghetti. Sono luoghi, si diceva negli anni 60-70, accomunati dall'essere periferia. No? Che al tempo era anche soprattutto una periferia geografica e non solo connotata da un punto di vista sociale. e però allo stesso tempo si tratta di luoghi molto diversi. Tanto per dire, le borgate ufficiali sorte in epoca fascista rappresentano, con tante differenze al loro interno, comunque dei luoghi della città pubblica. Al contrario, le borgate abusive rappresentano, anche qui con tante differenze al loro interno, ma un tipo di edilizia, per l'appunto abusiva, che in tanti poi hanno definito spontanea. Io non sono tanto d'accordo nel definirla così, perché tutto ha tranne che di spontaneo il processo di autocostruzione che porta alle borgate abusive. E così come diversi sono i borghetti di baracche, diversa è la loro storia, diversa è la profonda alienazione sociale che si vive al loro interno, e diverso è anche il modo attraverso il quale i borghetti cessano di appartenere, diciamo, alla città come fenomeno particolarmente visibile intorno agli anni Ottanta, perché c'è un processo di grande sostituzione edilizia, no? Gli anni Ottanta costituiscono gli anni dell'ultimo grande sbaraccamento che ha conosciuto la città, e gli abitanti delle baracche vengono portati quasi tutti nelle nuove zone 167. Quindi, ecco, questa storia delle borgate è una storia molto articolata, molto stratificata. Ovviamente il compito di chi si occupa di storia è quello di cercare di individuare, no, quali sono non solo i significati, ma anche quali sono nello specifico proprio questi luoghi che hanno preso il nome di borgate, e in particolare nel nostro caso borgate ufficiali, perché noi attraverso questa aggiunta definiamo soprattutto le borgate che sono nate in epoca fascista. Ma c'è anche un'ulteriore questione, ovvero che le borgate rappresentano un luogo ancora molto importante nell'immaginario collettivo della città, ovvero sono dei luoghi della memoria, e lo sono sia perché sono stati i luoghi trasposti anche nel cinema. Molti film del neorealismo degli anni 60 sono ambientati nelle borgate romane, poi bisogna vedere che tipo di borgate anche lì, no? Ma ancor più importante forse è il fatto che le borgate hanno rappresentato un racconto importante per la nascita della città così come noi la conosciamo. Ovvero, all'interno di questa grande storia delle borgate si è sedimentata una sorta di memoria collettiva, se vogliamo un mito nell'accezione in cui ne parla per esempio Alessandro Portelli. Che cos'è un mito? Dice Portelli, è un racconto che, indipendentemente dalla sua veridicità, quindi da quanto sia più o meno vero, ha finito con l'essere raccontato in un modo tale da accentuarne la sua dimensione, il suo significato simbolico, per aderire al meglio a una narrazione, a una autorappresentazione collettiva, alla cultura di una comunità e di una collettività. Ed è proprio questo che è successo nel caso delle borgate, perché esiste una sorta di mito fondativo secondo il quale la nascita della periferia romana sarebbe intrecciata a doppio filo con la nascita delle borgate e con gli sventramenti operati nel centro storico durante l'epoca fascista. Ovvero, se si domanda agli abitanti come sono nate le borgate, quasi tutti risponderanno: sono nate in seguito agli sventramenti operati per esempio a Via dell'Impero, per fare Via dell'Impero, e gli abitanti sfrattati dalle aree centrali, dai rioni centrali della città, sono stati deportati in periferia, isolati in periferia. Corollario poi di questo racconto è anche il fatto che chi è andato a abitare nelle borgate, per l'appunto scacciato dal centro, era già dotato di una forte identità sociale, no? che era data dalla sua appartenenza ai rioni centrali e dal fatto che quasi tutti questi ceti, si è detto, lavorassero per esempio nell'artigianato, no? Quindi mestieri e appartenenze sociali che connotano una forte identità. Ulteriore corollario di questo racconto è che, essendo stati cacciati dal centro dal regime fascista, i borgatari hanno in qualche modo serbato un rancore nei confronti di questo regime e in qualche modo hanno sedimentato all'interno di questi luoghi un antifascismo quasi metastorico, innato, che si è poi sprigionato durante la lotta di resistenza. Ecco, io di tutto questo racconto salvo, da un punto di vista storico, quest'ultima parte, nel senso che è assolutamente vero che le borgate hanno avuto un ruolo centrale e imprescindibile durante la resistenza romana. Penso invece che per comprendere appieno questa grande autonarrazione collettiva c'è bisogno di decostruirla, e solo attraverso questa decostruzione la si può comprendere in tutti i suoi effetti, in tutti i suoi significati profondi. Questo perché in realtà le borgate ufficiali poco hanno a che fare in realtà con la vicenda degli sventramenti operati al centro dal regime fascista, se non per il fatto che sia gli sventramenti sia il processo di costruzione delle borgate appartengono a un unico periodo storico che è segnato dalle medesime contraddizioni, dai medesimi problemi, si potrebbe dire. Le borgate nascono nel 1930 come risposta da parte del regime fascista a una serie di problemi, un insieme di problemi che proprio in quel momento, come dire, sembrano esplodere, e per cercare di attenuare l'esplosione di questi problemi sociali si ricorre alla costruzione di questi insediamenti. Perché? Dunque, anzitutto il problema principale che ha il regime fascista è quello in quegli anni di eliminare le baracche che punteggiano la città dalle zone centrali fino ai quartieri urbani, prolungandosi alle zone del suburbio. Quello del baraccamento è un fenomeno che però si concentra soprattutto nei quartieri urbani. È un vero e proprio assillo per il regime fascista, quello di liberare la città dall'onta delle baracche, perché la questione delle baracche intreccia anche una serie di miti del regime, per esempio il mito della romanità. Si dice che le baracche sono sorte a disdoro del buon nome di Roma. E certo, un regime che si stava impegnando per la trasformazione anche scenografica della città, per fare in modo che ci fossero gli spazi, che la città si dotasse di un palcoscenico nuovo nel quale il regime potesse svolgere le sue parate autocelebrative. Beh, certo, un regime impegnato in questo tipo di trasformazioni non poteva tollerare che la città fosse, come dire, resa brutta dalla presenza delle baracche. La propaganda del regime fascista poi nel corso degli anni 20 amplifica notevolmente la propaganda anti-baracche, anche presentando il baraccato come un soggetto più simile alle sembianze animali che a quelle umane, quasi un essere antropologicamente diverso, soprattutto diverso rispetto alle caratteristiche che doveva avere l'uomo nuovo che pretendeva di forgiare il fascismo. Quindi il baraccato si diceva che non poteva essere un buon padre di famiglia, non poteva essere un buon soldato, non poteva servire a dovere la patria e via dicendo. E poi le forme sociali di vita dei baraccati, essendo promiscue, svolgendosi in baracche all'interno dei quali gli spazi non consentivano chissà quale distribuzione, no? Quindi la promiscuità, l'immoralità che si viveva nelle baracche era comunque fortemente ostracizzata da parte del regime. Ecco, tutto questo porta, man mano che si stabilizza il regime, a amplificare questa campagna discriminatoria nei confronti dei baraccati e a rendere urgente lo sbaraccamento che Mussolini intendeva totalitario. Qui già ci sono una serie di problemi, perché non tutti erano d'accordo su questo sbaraccamento totalitario. Alcuni, per esempio, dicevano che era il caso di tollerare le baracche laddove queste non erano visibili e di abbattere solo quelle che man mano venivano raggiunte dallo sviluppo, dall'avanzamento della città, anche perché sbaraccare aveva un costo, e il regime non poteva impegnarsi economicamente in questo tipo di operazioni se svolte in maniera, come si diceva, totalitaria, perché i baraccati erano davvero tanti. Ovviamente il fenomeno del baraccamento aveva a che fare con quello dell'immigrazione, e a Roma giungevano 20, 25, anche 30.000 persone all'anno. Il regime fascista si impegna in una serie di censimenti dei baraccati per tutti gli anni 30 e sono sempre almeno 5-6.000 baracche che ospitano almeno 20, 25, 30.000 persone. Quindi lo sbaraccamento totalitario in realtà poi dovrà fare i conti con problemi operativi molto più pratici. Ma tornando alla genesi delle borgate, c'è questo grande problema, quindi sbaraccare la capitale. L'altro grande problema è dato dal fatto che fin dal 1917 era in vigore a Roma una legislazione che teneva bloccati gli affitti. Era una legislazione che proveniva dal tempo di guerra e che non permetteva ai proprietari di alloggi di aumentare a proprio piacimento il costo dell'affitto. Ora, fin dal 23 il regime si impegna in una serie di leggi e leggine per sbloccare gli affitti. Questa legislazione di sblocco è una legislazione graduale. Dal 1923 viene sbloccato l'affitto delle case nuove, ma rimane bloccato quello per le vecchie costruzioni. Poi intervengono tutta una serie di proroghe, di leggi che demandano le cause a dei collegi arbitrali. Insomma, la faccenda si fa abbastanza tortuosa, fino a che nel 1928 il regime non decide di sbloccare totalmente gli affitti, anche se poi anche qui proroga questo sblocco al 1930, al giugno 1930. Quindi nel 28 diciamo che si dà questa sorta di ultimatum: entro il 30 giugno 1930 l'affitto deve essere completamente liberalizzato. Quindi a partire dal 1928, ma già da prima, dal 23 quando c'è la prima legge di sblocco, poi nel 26 ce n'è un'altra, poi nel 28 c'è questa, la città si riempie di ricoveri per sfrattati, ovvero famiglie, persone che risultano morose in quanto i proprietari, al di là dei collegi arbitrali e della gradualità di questa legislazione, non appena entrano in vigore le leggi di sblocco ne approfittano per effettuare le prime ordinanze di sfratto. Poi alcune di queste vengono dilazionate, ma insomma la sostanza è che già dal 1923 nascono i primi ricoveri per sfrattati. Questi ricoveri per sfrattati aumentano a dismisura fino a essere 10, 15 intorno al 1928-30. Si tratta però di strutture che vengono costantemente riadattate, ex caserme, ex alberghi, già abbastanza fatiscenti di loro, e l'assembramento che subentra nel momento in cui diventano dei ricoveri per sfrattati, praticamente ne decreta la loro chiusura, perché le condizioni di affollamento, di igiene e di sicurezza sono tali che queste strutture vengono dichiarate presto inagibili. Lo sbaraccamento, la legge sulla liberalizzazione degli affitti e i ricoveri che bisogna chiudere. Quindi sono già tre problematiche. Poi c'è questa questione degli sventramenti al centro, che ovviamente anch'essa incide, ma il regime rispetto agli sfrattati che provengono dal centro ha una politica molto selettiva. L'errore di lettura interpretativo, se vogliamo, che è stato dato negli anni 60 inizia a partire dal fatto che si legge la composizione sociale del centro storico come omogenea, ma in realtà non era così, perché sin da quando Roma era diventata capitale d'Italia in realtà la situazione si era fortemente vivacizzata, per cui al centro vivevano poveri, poverissimi, ma anche ceti sociali benestanti, alcuni particolarmente ricchi, viveva l'aristocrazia romana, vivevano ceti professionisti, avvocati, medici, e costoro, quando vengono raggiunti dalle ordinanze di sfratto, si muovono in maniera diversa. C'è chi riesce a strappare dei sussidi molto generosi per sistemarsi altrove nella città privata. Le soluzioni che dà il governatorato per gli sfrattati sono molto differenziate. Quindi una parte molto consistente si riesce a sistemare per proprio conto, un'altra parte altrettanto consistente si riesce a sistemare grazie all'edilizia pubblica dell'Istituto Case Popolari, che però non costruisce mica solo borgate, anzi le prime borgate le costruisce nella seconda metà degli anni 30, ma fino agli anni 30 costruisce soprattutto grandi casamenti popolari e anche economici, quindi per ceti medi e piccolo borghesi, non così distanti dalla città, in quartieri abbastanza centrali, che sono poi i quartieri a tutti noi noti dell'edilizia pubblica romana, no? Testaccio, Garbatella, Monte Sacro, Farnesina, Portuense, Ostiense, San Giovanni, eccetera, eccetera. Quindi molti si sistemano grazie all'istituto, ma vengono sistemati in questi grandi gruppi di edilizia pubblica che presentano anche delle caratteristiche architettoniche, direi, decorose, perché fino a quel momento gli stessi architetti dello IACP guardavano, per esempio, alla decorazione, all'apparato decorativo dei caseggiati pubblici come una cosa importante che aveva addirittura un valore educativo per i ceti più poveri, educava alla bellezza, per dirlo in maniera molto semplice. Ecco, quindi nelle borgate in realtà gli sfrattati dal centro ci vanno solo una piccolissima parte. Una percentuale, per esempio, gli sventramenti più importanti, quelli che vengono fatti per costruire Via dell'Impero, solo una trentina di sfrattati dal quartiere alessandrino, quindi dagli sventramenti di Via dell'Impero, vanno a finire nelle borgate peggiori, quelle costruite dal 1930 al 1934. Chi va a abitare quindi in queste borgate? Vanno a abitare esattamente le categorie di cui abbiamo parlato prima. Ex abitanti delle baracche, morosi degli alloggi privati che passano prima dai ricoveri per sfrattati, poi dagli alberghi della Garbatella, una grande istituzione che il regime crea nel 1927-28, quattro grandi alberghi che avrebbero dovuto avere però una funzione rotativa e in realtà si trasformano quasi in dei ricoveri in cui la gente rimane in maniera permanente. Quindi anche gli alberghi non vanno bene, vengono trasformati in alloggi normali, e quindi siamo punto e da capo: dove vanno i baraccati, dove vanno gli sfrattati dei ricoveri che devono essere chiusi? Nel 1930 si trova la soluzione, e questa soluzione si trova anche perché c'è un forte dissidio tra due istituzioni, il governatorato da una parte e l'Istituto Case Popolari dall'altra. Questi due enti, che fino a quel momento avevano collaborato insieme per definire tutte queste questioni inerenti alla questione abitativa, questi due enti cominciano a guardarsi in cagnesco, soprattutto colui che siede al vertice dell'Istituto Case Popolari, ovvero il presidente Alberto Calzabini, e il governatore di Roma, che in quel momento era Francesco Ludovisi Boncompagni. Non vi sto a riassumere i motivi per cui c'è questo dissidio, che è molto forte, soprattutto si genera proprio per capire come devono essere gestiti gli alberghi della Garbatella, per cui il presidente ha una posizione, il presidente dell'Istituto Case Popolari ha una posizione, il governatorato di Roma ha un'altra posizione. Soprattutto sullo sfondo c'è da parte del governatorato l'esigenza di risollevare l'industria privata, infatti in quel momento nascono anche le cosiddette case convenzionate, per cui i contributi che di solito venivano stanziati e dati alla edilizia pubblica vengono stornati a beneficio dei costruttori privati. Per far spazio al ritorno dei privati sulla scena, che ritornano sia perché ottengono il contributo governatoriale per costruire queste case convenzionate, ma ritornano anche perché si sono sbloccati gli affitti. Quindi hanno ritrovato, come dire, quella fiducia nell'investire che prima non avevano, perché temevano che il loro investimento fosse non remunerato a sufficienza. Adesso che gli affitti vengono sbloccati, invece ritengono questo problema superato, per cui possono tornare a investire. Creare questo spazio però significa anche ridimensionare l'attività dell'Istituto Case Popolari, che fino a quel momento aveva costruito, come dicevo prima, anche per i ceti medi e i ceti piccolo borghesi. Quindi l'istituto viene in qualche modo marginalizzato. Dal 1930 al 1935 l'istituto costruisce quasi nulla. Finisce Donna Olimpia e Valmelaina, che aveva iniziato da poco. Dopodiché disloca la sua attività soprattutto nella provincia di Roma e ritorna a costruire a Roma dopo che cambia il governatore, quindi quando finisce il dissidio con Boncompagni e Ludovisi. In questo interregno il governatorato decide di costruire, tramite intervento diretto, 8 insediamenti nella periferia, insediamenti che devono appunto ospitare i baraccati. Quindi si scelgono dei terreni, soprattutto che costino poco, ma che facilitano anche, come dire, il fatto che questi baraccati debbano scomparire dalla città, nel senso che il movimento dei terreni, delle aree prescelte, facilitano il fatto che questi baraccati siano poco visibili. E Mussolini stesso, che in una lettera scrive che bisogna scegliere dei luoghi appartati. Nascono queste borgate, le prime, a dire il vero, presentano delle caratteristiche tutto sommato accettabili. Dico accettabili perché queste caratteristiche poi vanno paragonate alle borgate successive. Nelle prime borgate, Primavalle, Prenestina e Teano, le casette hanno quasi tutte 2 vani più un vano cucina e un locale per il gabinetto, di accesso esterno però di uso individuale. Nelle borgate invece costruite dal 1933, cioè Gordiani, Pietralata e Tormarancia, lo spazio vitale assegnato a ciascun nucleo familiare si riduce a un solo vano, sguarnito di tutto il resto, quindi è un vano, punto, senza cucina e senza bagno. I bagni si trovano in comune, raggruppati in gruppi di 4 nel pianoro della borgata, in diversi punti deputati allo scopo. Ecco quindi che le ultime borgate soprattutto presentano delle caratteristiche di quasi totale inabitabilità. Ora, qua c'è da chiedersi se, perché l'effetto è chiaramente segregante, nel senso che quello che alla fine viene fuori è una sorta di pulizia sociale che si effettua all'interno di varie zone della città per rastrellare gli elementi che sono considerati poco recuperabili come dicevo prima, anche nell'ottica di costruzione dell'uomo nuovo. In realtà però, sebbene le fonti, soprattutto quelle di carattere propagandistico, ci mostrano soprattutto gli effetti di questa operazione di segregazione sociale, forse questa non era nemmeno tanto nelle intenzioni del regime, oserei dire, non tanto perché ci tenesse ai baraccati, figuriamoci, ma perché tutto sommato questa operazione delle borgate non è un'operazione pianificata a tavolino, ma è un'operazione che si nutre delle diverse contingenze che il fascismo si trova a cercare di risolvere. Per cui, per esempio, nel 1933 il governatorato scrive a Mussolini e dice: basta con queste borgate che abbiamo costruito fino adesso, perché non riescono a risolvere il problema del baraccamento. E Mussolini invece impone di costruirne altre, ovvero le peggiori, un sistema più economico, dice, più economico proprio perché lo spazio vitale appunto per le famiglie si riduce, le borgate vengono ulteriormente compresse, quindi costano di meno e possono alloggiare più baraccati e sfrattati. Ma questo ci fa capire anche quanto quello di segregare i baraccati non fosse proprio un disegno concepito a tavolino, no? Perché laddove noi abbiamo a che fare con una, come dire, un agente patogeno che occorre necessariamente isolare o mandare via, controllare e disciplinare, poi è impossibile che ci sia un momento in cui si paventa quasi una marcia indietro, no? Non so come dire, le discriminazioni di carattere razziale, per esempio, si muovono secondo un'ottica diversa. Il soggetto razzializzato o discriminato non è affatto recuperabile in nessuna circostanza. In questo caso, invece, nel 1933, siccome il discorso di costruire borgate per ospitare baraccati sembra essere controproducente, quasi si arriva a stoppare la costruzione delle ulteriori borgate, che invece poi continua. Ma ancor di più capiamo che non si tratta di un'operazione del tutto pianificata, anche perché quando nel 1935 cambiano un po' le carte in tavola, cioè cambia il governatore, si ricuciono i rapporti tra governatorato e istituto case popolari, ecco che non si costruiscono più le borgate ufficiali come si erano costruite fino a quel momento, ma c'è un'evoluzione e le successive borgate nascono in maniera diversa, nel senso che hanno caratteristiche di solidità, caratteristiche architettoniche e urbanistiche diverse, pur ospitando le medesime categorie sociali. Quindi, che cosa succede appunto nel 1935? Succede che il governatore cambia, si ridà all'Istituto Case Popolari il suo ruolo di protagonista delle vicende edilizie romane e si decide, attraverso una convenzione che viene poi sottoscritta ufficialmente nel 1936 ma che è già in essere nel 1935, si viene a determinare il programma delle nuove borgate costruite dall'Istituto Case Popolari, che sono quelle che sono rimaste, perché le precedenti sono state abbattute in un lungo e tortuoso procedimento che appunto è finito negli anni Ottanta. Le nuove borgate presentano, come dicevo, caratteristiche molto diverse, quasi tutte hanno uno schema ortogonale, soprattutto sono costruite tenendo bene in mente anche gli aspetti percettivi, nel senso che gli architetti ormai si sono convertiti al gusto moderno, che vuol dire adottare le linee architettoniche del razionalismo, ma non nella forma esasperata che è stata seguita in molti paesi nord europei, laddove le uniche caratteristiche che governano, diciamo, le planimetrie sono soprattutto quelle di orientamento degli edifici rispetto al soleggiamento e all'areazione. Nel caso delle borgate romane noi invece abbiamo sia questi elementi che vengono molto tenuti in considerazione, cioè la disposizione delle stecche degli edifici sulla base delle migliori condizioni di soleggiamento e areazione, ma anche c'è una certa attenzione agli aspetti della scena urbana, agli aspetti appunto percettivi, diceva Nicolosi, ovvero uno degli architetti più prolifici riguardo la costruzione delle borgate. Ne ha costruite, ne ha progettate ben tre, anche se un paio non da solo. Ecco quindi che nelle borgate noi abbiamo quasi sempre degli ambienti definiti, abbiamo quasi sempre la chiusura dello spazio. E adesso non posso appunto farvi vedere delle immagini, ma il risultato io credo sia abbastanza apprezzabile per una serie di ragioni. Le borgate hanno tutte una bassa densità edilizia, quindi si presentano con delle case alte massimo 2, 3, 4, 5 piani, solo al quarticciolo praticamente, e questo favorisce anche una certa, come dire, familiarità degli abitanti con l'ambiente sociale di riferimento. Soprattutto nel disegno delle borgate centrale è il riferimento agli elementi della città storica, quindi la piazza, la corte, la contiguità tra il costruito e le corti stesse. Le corti diventano un luogo di alta progettazione. C'è insomma un discorso che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere recuperato per valorizzare queste borgate, che oltretutto costituiscono dal secondo dopoguerra in poi anche i luoghi, no, di nuove esperienze collettive e di movimento sociale. E qui veniamo a quello che succede nel secondo dopoguerra. Qui la questione, a mio avviso, è questa: che il pregiudizio che ovviamente aveva stigmatizzato i baraccati, è inevitabile che si, come dire, ribalti anche sugli abitanti delle borgate, perché si tratta delle stesse persone, fondamentalmente. Quindi questo pregiudizio rimane, si carica anche di coloriture politiche, perché i borgatari ovviamente non accettano il ruolo di cittadini di serie B che continuano ad avere. Peraltro loro rivendicano di essere gli autentici romani, perché nel mito fondativo sono coloro i quali hanno lasciato i rioni centrali. Ecco che quindi questa storia, questa autonarrazione ha anche una forte capacità di coesione sociale e anche una forza rivendicativa, perché collocare le proprie origini sociali in un posto che ti è quasi interdetto, il centro, no, vuol dire anche rivendicare un'appartenenza alla città più autentica. Quello che però succede, a mio giudizio, è che in un modo o nell'altro questo pregiudizio viene alimentato un po' da tutti gli schieramenti. Ovviamente dagli schieramenti, come dire, moderati e conservatori, che vedono nel borgataro, negli abitanti delle borgate, non solo la massa di delinquenti, no? E così d'altronde venivano descritti anche prima, ma vede in queste borgate anche un pericolo sociale che ha a che fare con la politica, ovviamente, perché quasi tutti gli abitanti delle borgate aderiscono in massa al Partito Comunista nel secondo dopoguerra e poi negli anni 70 anche a varie componenti dei movimenti sociali urbani o non urbani. Quindi questo ovviamente porta a rinfocolare i pregiudizi sulle borgate da parte della stampa conservatrice, da parte anche addirittura di componenti di personalità politiche del governo. Negli anni 60 c'è Tambroni che addirittura usa degli epiteti non certo carini nei confronti degli abitanti delle borgate. Quello che però a me a un certo punto ha colpito è che un pregiudizio tutto sommato non così diverso appartiene anche allo schieramento opposto. Certo, per motivi diametralmente opposti, ovvero si tratta di denunciare le condizioni di vita nelle borgate, si tratta di denunciare l'isolamento di cui sono vittime i borgatari, ma poi alla fine, nella descrizione di questi ambienti, i giudizi non è che si diversificano chissà quanto. Io vi leggo un reportage, alcuni piccoli brani di un reportage che nel 1947, per esempio, viene svolto dall'unità che, insieme a una serie di letterati e poeti, va in giro per le borgate a vedere in che condizioni di vita ci sono, per poi denuncia, fare opera di denuncia attraverso il giornale, l'Unità. E, per esempio, nei reportage dei giorni successivi si può leggere: quando alle soglie di Roma 350.000 persone sono costrette a vivere fra gli acquitrini e la melma in dimore sconnesse, dove la pioggia entra da ogni fessura, e a dormire su letti zuppi d'acqua, quando una popolazione pari a quelle di una città di condannati ai reumatismi, alla tisi, alla malattie venere, alla prostituzione, al furto, come se questo fosse parte delle condizioni normali dell'esistenza, ecco, credo che non vi sia da fermarsi su nessun particolare. Ora vi risparmio le altre, ma questi riferimenti all'esercizio della prostituzione, al furto, alle malattie venere, fanno parte di, come dire, sono dei topos sociali che in realtà noi troviamo assolutamente i medesimi anche nelle descrizioni che fanno i giornali della Democrazia Cristiana, o addirittura che fa il Tempo. Allora, c'è da chiedersi, ma davvero la specificità delle borgate romane va colta solo ed esclusivamente in queste condizioni di vita di totale abbrutimento? Nel fatto che lì covassero i germi di un'educazione antisociale, nel fatto che lì ci fossero le prostitute, i ladri, le mignotte, come si diceva, insomma. Beh, io credo che non sia proprio così, e che ci siano altre caratteristiche che possono definire, credo, assai meglio quali sono i modelli abitativi specifici delle borgate romane. E io credo che questi modelli abitativi vadano ricercati nelle pratiche sociali informali che dal secondo dopoguerra in poi si sono sviluppate in questi luoghi, e che davvero queste pratiche sociali ne fanno, come dire, dei luoghi che difficilmente si ritrovano in altre parti di Roma. Queste pratiche sociali, di cui molto spesso noi vediamo soltanto, come dire, le conseguenze. Parliamo delle occupazioni di case, parliamo della cessione illegale delle case, della eredità degli alloggi popolari, della pratica per cui si coabitava negli alloggi popolari allo scopo di ottenere lo sdoppiamento della coabitazione e ottenere un altro alloggio nelle vicinanze, a tanti altri piccoli escamotage che erano molto molto in voga nell'universo dell'edilizia pubblica: i trasferimenti consensuali, gli sfollamenti, o un'altra cosa che ci dà modo anche di parlare dell'attualità, ovvero sia la rivendicazione da parte degli abitanti di una quota di alloggi per i propri congiunti, per i propri familiari, laddove venivano costruiti dei nuovi lotti di case. Adesso chiarisco tutto e vi faccio alcuni esempi, perché credo che così si capisca poco, me ne rendo conto. Quello che voglio dire è che tutte queste pratiche sociali, questi modi d'uso, che sono tipici dell'abitare in borgata, hanno creato uno specifico modello abitativo, che è quello del radicamento sociale di tipo familiare dentro le borgate. Allora, l'eredità dell'alloggio popolare da un certo momento in poi sarà sancita anche a livello legislativo. Si tratta poi di leggi che man mano, a seconda dei bandi, cambiano, anche a seconda dei periodi storici. Le possibilità di ottenere l'eredità dell'alloggio viene talvolta dilatata e talvolta invece, come dire, compressa. Ma insomma, in generale diciamo che può diventare ereditario soprattutto il figlio o il nipote che abita all'interno dell'alloggio popolare e dovrebbe provare il fatto che ci abbia abitato, oppure colui che, anche se lontano parente, si fa carico dell'assistenza dell'anziano assegnatario, ok? Il punto però è che gli abitanti degli alloggi popolari delle borgate cominciano a ritenersi ereditari degli alloggi pubblici anche a prescindere dalle definizioni di questo apparato legislativo, e lo fanno sin dal 1944-45. Quello che succede, detto proprio in poche parole, è questo: che fino alla guerra l'ordine sociale che l'istituto a guida fascistissima era riuscito a tenere nelle borgate si dissolve, perché il caos della guerra genera tanti comportamenti diversi, ed è lì che cominciano a sedimentarsi queste nuove pratiche informali. Per cui comincia la consuetudine che gli alloggi passano di padre in figlio, ed è la prima. Comincia la consuetudine della vendita arbitraria e illegale. Si tratta di comportamenti rispetto ai quali noi possiamo avere i giudizi che vogliamo. Io non sto qui a dire se è giusto o non è giusto. È però una pratica sicuramente importante, che peraltro ha consentito anche l'accesso all'edilizia pubblica da parte di tante famiglie che fino a quel momento ne erano state escluse. Questo va tenuto in considerazione. E poi certamente le occupazioni di case, sia quelle di carattere collettivo, ma anche tante di carattere individuale. Anzi, nel 1968 il presidente dell'Istituto Case Popolari, per esempio, dice che il vero problema non sono le occupazioni operate dai movimenti per la casa, ma sono soprattutto le occupazioni di carattere individuale, le quali proprio non si riescono ad arrestare. E poi ancora questa questione della coabitazione. Sì. Sentite che cosa dice il presidente dell'Istituto Case Popolari nel, se lo riesco a trovare, nel 1958. Si riferisce alla pratica molto consueta per cui quando nasce un nuovo nucleo all'interno di una casa popolare, ovvero i giovani si sposano, i giovani decidano di accasarsi presso il genitore che ha in assegnazione un alloggio popolare, perché la coabitazione di più nuclei della stessa famiglia determina un aumento delle possibilità di ottenere l'assegnazione di un altro alloggio, preferibilmente nella stessa borgata. Lombardi nel 58 dice: si tratta di giovani nati nelle case popolari che per la soluzione del problema della loro sistemazione si affidano completamente all'istituto secondo una consuetudine familiare divenuta per essi quasi una tradizione. Insomma, si capisce molto bene quanto appunto questa tradizione fosse viva. E poi l'ultima di cui vi ho parlato, ovvero questa sorta di corsia privilegiata che i borgatari pretendono di rivendicare ogni qualvolta nella propria borgata nasce un nuovo lotto di case. Quando a Pietralata nascono le nuove case di Pietralata degli anni 60, gli abitanti che già abitano nei lotti di Pietralata, che però stanno scoppiando perché c'è il sovraffollamento delle case, pretendono che una quota di quegli alloggi venga assegnata a chi già abita a Pietralata, sebbene in coabitazione. La stessa cosa succede a San Basilio, la stessa cosa succede a Sette Chiese, e lì si generano gli scontri tra nuovi arrivati, visti come intrusi, e abitanti della borgata. Questo credo che vi ricorda qualcosa, no? Perché vicende di questo tipo negli ultimi anni ce ne sono state diverse. E, come dire, piccolo inciso, mi permetto di dire che certamente vanno condannati gli atteggiamenti di carattere razzista, vanno stigmatizzati e condannati, però va anche detto che non si può comprendere appieno questo tipo di atteggiamento, che ancora oggi è molto comune nelle borgate romane, se non teniamo in considerazione questa profonda tradizione che esiste sin dal secondo dopoguerra e che è molto forte, è molto viva. Ecco, tutto questo insieme di pratiche informali, che cosa determina? Determina il fatto che nelle borgate si costruiscono delle vere e proprie microcomunità il cui legame sociale è dato dal legame familiare. Ve lo dimostro, per modo di dire, insomma, perché poi e poi vado a chiudere, leggendo un paio di interviste. Una che viene fatta a Primavalle nel 1973, a Primavalle, all'inizio degli anni 70, c'è questa situazione. Ci sono sia le casette vecchie del regime fascista, quelle a un piano che fanno parte della, come dire, del primo ciclo di costruzione delle borgate, che devono essere abbattute. Ci sono ovviamente anche già i lotti popolari edificati fin dal 38 e che poi ai quali sono stati aggiunti altri lotti nel secondo dopoguerra. Le famiglie che devono essere sgomberate dalle casette vecchie vogliono rimanere a Primavalle. Il comune invece vorrebbe spostarle a Prima Porta. C'è una fortissima lotta per la casa, una grande mobilitazione, alla fine si riesce a far rimanere le famiglie a Primavalle perché si riesce a imporre la costruzione di nuovi lotti in aree edificate sulla base della legge 167 del 62. È interessante però capire quali sono i motivi che adducono i borgatari per spiegare il perché vogliono rimanere in borgata. Anche perché poi noi dobbiamo sempre considerare che appunto sulle borgate c'è un grande pregiudizio, che le borgate vengono considerate dei luoghi di marginali in cui è meglio non passare, quasi un'altra Roma, no? Ecco, nel 73 gli abitanti di Primavalle dicono: sono circa 34 anni che abito in questa borgata, ho parenti, ho mia mamma, ho i miei fratelli, ho relazioni con amici di lavoro, non voglio che mi sbatti una Prima Porta per nessunissima ragione, preferisco andare al dormitorio di Primavalle, ma io da Primavalle non mi muovo per nessunissima ragione. Quindi ho parenti, ho mia mamma, eccetera eccetera. Un altro abitante: io ho 4 figlie sposate, tutte qua, c'hanno tutte le famiglie qua, io lontano dai miei figli non ce vado, gliel'ho detto fino alla polizia, potete portarmi morto, ma vivo no da Primavalle. Ora, nel 2008 dei ricercatori vanno a Primavalle e fanno alcune interviste. Ovviamente i motivi così politici che avevano innervato la lotta per la casa un po' si sono affievoliti, anche se non del tutto, e lo sappiamo, perché anzi Primavalle rimane proprio una di quelle borgate laddove quando c'è qualche sfratto la gente scende in strada e prova a opporsi, no? Però diciamo chiaramente non sono paragonabili a quelli degli anni 70, ecco. Allo stesso modo però, come gli abitanti di Primavalle descrivono la loro situazione abitativa? Io ho tutti i parenti qua, sorelle, cognate, tutti qua, tutti in zona. Nel raggio di 4 chilometri ci avevamo tutti, tutti i parenti, tutti qua. E ancora più forte è il modo in cui descrive questa situazione un abitante che non è nata a Primavalle, ma che ci è arrivata da poco tempo. Una ragazza che si chiama Cecilia dice: qui le persone sono molto unite, molto, molto unite, anzi, sono quasi tutti parenti. Qua sono tutti parenti, con questo ti dico quanto sono uniti. Questo è il cugino di questo, quello è il fratello dell'altro, questa che abita qua è sorella con quella che abita là, più là c'è la madre, più là c'è la nonna, sono tutti parenti. Sono quelli, gente che quando per esempio se ha disoccupato una casa, vieni qua che qua c'è, Allora, boom, chiamano al fratello, la sorella, il cugino, sono tutti parenti, se conoscono tutti. Ecco, dalle interviste del 1973 a quelle del 2008 sono passati più di 30 anni, eppure gli abitanti non hanno smesso di riconoscersi nella medesima descrizione. E qui ritorniamo al punto di partenza, dove va riconosciuta l'identità sociale delle borgate romane. Io non credo che vada riconosciuta nella loro nell'appartenenza degli abitanti ai luoghi della Roma antica, così come ci è stato tramandato e così come la stessa memoria ci ha trasmesso, ma ho cercato di dirvi quanto questo in realtà non sia vero, quanto questa sia una leggenda, ma credo che l'identità sociale di questi luoghi vada ricercata soprattutto nelle trame sociali che si sono sviluppate attraverso le pratiche informali a partire dal secondo dopoguerra. E con questo chiudo.
Allora, grazie veramente a Luciano, perché poi in un'ora è riuscito a condensare processi molto complessi sia in sé sia dal punto di vista dello sviluppo storico. Apriamo un po' la discussione, e chi vuole intervenire, fare domande, osservazioni è libero di venire a farle.
Io non credo che ci siano troppe osservazioni, se no ringraziare per una vera e propria relazione che ci è stata fatta. E ci stanno solo due cose che vengono in mente, sia per quanto riguarda il passato di questo quartiere e sia per quanto riguarda il momento politico che c'è in questo momento. Per quanto riguarda il quartiere, questo è stato un quartiere che è stato il primo fondato al di là delle mura, no? È stato fondato, insomma, perché dovevano costruire la nuova Roma, insomma del nuovo Regno d'Italia, e quindi quelli che arrivavano qua si sono fermati, hanno fatto le baracche, e poi da qua c'è tutta la storia invece delle ferrovie e di come poi hanno costruito questi palazzi. E qui c'è un'identità, diciamo, aperta, no? Per quanto riguarda anche quel ricordare sempre anche di chi è di Prima Valle, che venivano da Borgo, perché essendo cresciuto vicino a Prima Valle ne ho conosciuti tanti di Prima Valle che portano ancora, ragazzi della mia età, questa storia. Quindi c'è da una parte questa storia, da una parte invece che appunto prende il nome Oltre le Mura, anche un po' rispetto al festival che stiamo facendo, e dall'altra invece c'è una questione presente, cioè il momento in cui si va a cercare sempre più sfrattati dentro questa città, il momento in cui si vanno a sgombrare delle occupazioni, vengono cacciate fuori delle persone e diciamo le proposte che sono alternative non sono così tanto distanti da quelle che venivano fatte credo nel 21, nel 22 come diceva prima, o nel 23. E questa è la situazione di questo momento. Allora, rispetto a questo, tu a livello diciamo appunto storico pensi che siamo in un momento simile? Cioè, nel senso, quello che sta accadendo da questo punto di vista di immaginarsi una città in un altro modo, che non è sicuramente un modo di una città aperta, condivisa, che dia una casa, appunto un diritto a tutti quanti, a livello di scelte urbanistiche, se stiamo andando verso quel verso, insomma, sentendo delle storie vecchie, insomma, poi i corsi e ricorsi tanto tempo fa se li sono inventati, però diciamo la sensazione è un po' quella, soprattutto nella prima parte della relazione, e vi ringrazio ancora per essere qua.
Allora, intanto ti ringrazio per aver fatto riferimento di nuovo a Prima Valle, perché mi dai modo di dire che Prima Valle rappresenta un po' un'eccezione da quel punto di vista, perché in effetti è l'unica borgata che realmente può vantare, no? Può vantare una diretta parentela, diciamo, con quanto è successo al centro con l'operazione Sventramenti, perché in effetti a Primavalle un 17% dei primi assegnatari, dei primi 1200 alloggi, veniva da Borgo. E si tratta, diciamo, della presenza più consistente di sfrattati dal centro che in massa vengono portati in una borgata ufficiale. E quindi questo va detto, perché quando gli abitanti di Primavalle dicono noi veniamo dai borghi, dicono in effetti la verità. O comunque, sebbene si tratti solo di un 17%, voi vi rendete conto che un 17% rispetto a una popolazione molto più variegata è comunque poco, però lì effettivamente ha un fondo di verità vera questo fatto del mito fondativo. Per rispetto al resto sinceramente quasi non saprei che rispondere, se non che anche io temo la situazione possa ulteriormente peggiorare di qui ai prossimi anni. Proprio oggi mi è capitato di sentire, ma è una notizia che vorrei approfondire, che c'è stato lo sgombero di un piccolo accampamento di baracche situato, non ho ben capito dove, ma dalla descrizione non sembrava tanto uno di quegli accampamenti fantasma di cui Roma tutto sommato non si è mai, per così dire, liberata nel corso della sua storia. Perché poi il fenomeno del baraccamento è vero che ha avuto un momento, come dire, di grande riflusso nel 1980, perché sono spariti i borghetti più consistenti. In realtà poi certi luoghi non hanno mai smesso di ospitare baracche, anche se poi sono poco visibili, quindi noi non ce ne accorgiamo e diciamo che le baracche non ci sono. Ho l'impressione che però possano ritornare anche nelle forme, come dire, assidue e visibili che la città ha conosciuto fino agli anni 80 del secolo scorso, e questo la dice lunga su quanto la questione abitativa ancora costituisca un vulnus reale in questa città, no? Quanto invece ai metodi che vengono adottati dalle pubbliche amministrazioni, lì veramente sarebbe meglio stendere un velo pietoso, sia perché davvero le soluzioni trovate in qualche modo ci fanno andare lontano nel tempo, perché assomigliano molto a questa assistenza pelosa che veniva fatta negli anni 20 e 30 con l'apertura dei ricoveri, ma sia perché questa città forse l'ha dimenticato, soprattutto l'ha dimenticato la sua classe dirigente, anche se poi è cambiata e di molto nel tempo, ma gli anni 80 hanno costituito per la nostra città forse il punto più alto di riconoscimento dei risultati della lotta per la casa, pur non essendo quello il decennio in cui la lotta per la casa, come dire, ha toccato l'apice della sua forza sociale, perché probabilmente quel decennio, quel momento di apice io lo collocherei nel decennio precedente, in particolare nel 74-75, ma i risultati più tangibili della lotta per la casa degli anni 70 noi li abbiamo avuti negli anni 80, quando le istituzioni davvero hanno riconosciuto il valore di questa lotta sociale e hanno emanato dei provvedimenti che in qualche modo hanno finito per legittimarla. Tanto per dire, il fatto che gli abitanti delle occupazioni fossero riconosciuti e passassero a, come dire, stipulare regolari contratti d'affitto, e questo lo abbiamo avuto a partire dall'80, che poi successivamente con una legge all'inizio degli anni 90, una legge regionale, ma è negli anni 80 che per esempio abbiamo l'ordinanza di un prefetto che si chiamava Voci, sulla base della quale non si poteva sgomberare nessuna occupazione, non si poteva nemmeno fare nessuno sfratto presso case private se non si aveva una soluzione alternativa vera e non fittizia. E questo ha costituito un punto, come dire, imprescindibile per tantissimi anni. Ecco, io credo che bisognerebbe ricordare alle nostre istituzioni che queste ordinanze sono state emanate da personalità, come dire, politiche di quegli anni, e non è che se le sono inventate soltanto i movimenti sociali, ok? È stato un prefetto nel suo agire da prefetto che ha emanato nell'85 e 84, adesso non ricordo bene, l'ordinanza del passaggio da casa a casa. Quindi forse questo insomma potrebbe costituire un motivo di nostra rivendicazione per far capire che queste cose sono accadute e che se le abbiamo dimenticate perché forse abbiamo la memoria corta e bisognerebbe fare una ripassata, ecco.
Allora mi rifaccio alla descrizione che hai fatto dello sgombro, o tentativo di sgombro degli abitanti di Primavale a Prima Porta e la resistenza violenta che hanno opposto. Per ricollegarmi a una cosa che ho detto ieri sera nella conferenza. Resistenza perché? Beh, dai due citazioni che hai fatto sembra che le persone temevano che verrebbero meno i contatti familiari ai quali erano abituati per via di quelle pratiche informali che ha descritto, si sono create reti molto strette di parentela e quindi temevano che sarebbero venuti meno questi legami. Però a pensarci bene l'obiezione non ha senso, perché il prefetto non è che spostava uno o due individui rompendo i legami, spostava l'intera comunità. E allora questa comunità poteva ricrearsi a Prima Porta e tessere di nuovo le relazioni. Però d'altro canto forse c'è un buon senso in questa resistenza, perché gli sgomberi e le ricostruzioni non sempre funzionano, e cito l'esempio dell'acquedotto Felice e delle baraccopoli che dopo la lotta negli anni 70 si sono finalmente avuto un successo, il comune li ha spostati tutti a Ostia, Don Sardelli che aveva creato una comunità molto stretta negli anni 70 all'acquedotto Felice, ha gestito la scuola per i ragazzini, la gente era politicizzata, ho sentito discorsi di baraccati che sembravano discorsi di un professore universitario, erano talmente perspicaci. Spostati invece a Ostia, tutto si è disaggregato. Ho visto un film sulla vita di Don Sardelli che è stato girato 5 anni fa, in cui lui confessava che appunto a Ostia non riusciva a tessere quei rapporti che c'erano quando erano tutti svolati all'acquedotto Felice, e mi chiedo perché. Allora forse quelle persone del Primavale avevano intuito che lo spostamento non sempre garantisce una coesione, ma la mia domanda sociologica è perché non si poteva ricostruire.
Allora la domanda è molto interessante, anche ben posta sicuramente. La mia obiezione rispetto alla prima questione è che no, non si trattava di trasferire in massa l'intero milieu sociale, diciamo, perché in quel caso gli abitanti delle casette si riferiscono a legami sociali che hanno con i loro parenti, ma che riguardano l'intera borgata. Quindi loro si trovavano nelle casette, ma presumibilmente i loro figli avevano ottenuto l'assegnazione nelle case popolari vere e proprie, diciamo, quindi nei lotti. Ecco perché una volta loro spostati avrebbero perso questa vicinanza, questo legame. Al di là di questo però resta il fatto che c'è la questione della perdita dei riferimenti spaziali, a cui tu hai fatto cenno anche ricordando la questione dell'acquedotto Felice e il trasferimento dell'intera comunità nei palazzi di Ostia. Questo emerge in maniera molto nitida nei lavori che sono stati condotti attraverso le fonti orali. Laddove ci sono state grandi operazioni di sostituzione edilizia, la perdita dei riferimenti spaziali si è tradotta in una perdita di identità sociale. Questo è successo, per esempio, a Gordiani, ma forse ancora di più a Tiburtino Terzo, dove la scala degli interventi tra quello che si distruggeva e quello che si erigeva era molto molto ampia, cioè il divario era molto ampio. Nel caso di Borgata Gordiani un po' meno, perché gli abitanti di Borgata Gordiani poi sono andati nel quartiere mezzo 640 e mezzo comunale che sta diciamo a via della Venezia Giulia, per intenderci, laddove insomma anche i rapporti spaziali non dico che sono accomunabili a quelli della borgata precedente, ma comunque il cortiletto interno c'è sempre, la contiguità tra caseggiati e strada e corte c'è sempre, quindi un minimo di socialità poteva essere ricreata e infatti credo si sia ricreata. Diverso è il discorso a Tiburtino Terzo, dove una volta abbattute tutte le casette costruite a partire dal 1937, gli abitanti sono andati nei grandi palazzoni della 167, che sono alti anche 9-10 piani, e lì insomma effettivamente credo, ma non lo dico io, lo dicono gli stessi abitanti, una certa perdita c'è stata. E lo dimostra il fatto che per gli abitanti di Tiburtino Terzo sono rimasti invalsi i medesimi riferimenti spaziali della borgata abbattuta. Per cui molto spesso per orientarsi all'interno del quartiere loro fanno ancora riferimento ai lotti. Che sono stati, credo che siano rimasti singole palazzine di un paio di lotti, però poi il resto è stato tutto abbattuto. E questo insomma ci fa capire realmente quanto quegli spazi, quei riferimenti abbiano contato e abbiano prodotto identità, no? Dopodiché mi consta anche dire una cosa. Io concordo col ragionare, soprattutto il riflettere su questa perdita di identità derivata dalle sostituzioni edilizie. Questo è un discorso, è un tema che ho sempre aperto, soprattutto con Stefano Portelli, che fa l'antropologo, e abbiamo discusso molto spesso di questo, perché non vorrei che in questo discorso venisse meno l'importanza che hanno avuto proprio le lotte per la casa. È un po', diciamo che, il pericolo, il rischio di accentuare una critica troppo forte a quelle operazioni, secondo me, è anche questo, cioè il fatto di in qualche modo screditare l'intero ciclo che poi ha portato a quei risultati, no? Ovvero le palazzine di Ostia, fatiscenti per quanto certamente lo fossero, ma erano ambite dagli abitanti che si trovavano nelle baracche prima di arrivarci, e per arrivarci hanno dovuto svolgere una vera e propria epopea, che è quella appunto della lotta degli anni 60-70. È chiaro che poi i risultati ottenuti, no, forse non coincidevano proprio con le aspettative. Quello però forse ha anche a che fare con tutto quello che è successo nel decennio successivo. Per cui se forse i risultati delle lotte sociali fossero stati diversi nel loro complesso, anche quella perdita di identità forse sarebbe stata meno grave, non so come dire. Quindi è chiaro che però la critica a come sono state concepite quelle case rimane, soprattutto quelle di Ostia poi, perché fin da allora erano descritte come le case di cartone e di sabbia, e in effetti tali erano e tali ancora sono.
Ok, grazie Luciano. Se non avete altri interventi, forse ce n'è lo spazio per uno breve, però poi la serata deve andare avanti, la chiudiamo qua. E grazie ancora a Luciano, grazie a voi. Poi naturalmente per il tempo che rimane, se c'è la possibilità di farsi una chiacchierata anche informale, la facciamo. Se vale con...